sapere del limite, dovrebbe essere sapere del limite, perché molte volte gli uomini credono di sapere oltre il limite e finiscono per naufragare. Ora, parto un po' dal titolo generale del corso, la nostra sapienza. Cos'è sapienza? Cosa vuol dire sapienza? Probabilmente la cosa è ormai abbastanza nota per voi, perché già c'è stato un corso, un percorso sviluppato. Ma parto da qui per declinarlo poi in un modo particolare in riferimento proprio al mio tema. Sapienza, originariamente, dal punto di vista etimologico, questo lo sanno più o meno tutti, poi ormai le etimologie sono facilmente raggiungibili in Google, no? Cioè prima era difficile trovare le etimologie, adesso chiunque è nelle condizioni di poterle reperire. Comunque ha a che fare con il verbo sapio, che vuol dire gustare. E quindi poi anche pensare, conoscere. Ecco, cos'è il gustare? È avere il senso delle cose. Il senso delle cose, perché la dimensione del gusto, specie dopo Expo, e ci fa immediatamente percepire se qualcosa è dolce o amara, se ci fa bene o se ci piace, se la gustiamo o la rifiutiamo. È il primo sapere che hanno i bambini. E poi è tutto da vedere se quello che si rifiuta lo rifiutano tutti. E se quello che piace, piace a tutti, e già entriamo in un ambito di variazioni. Però resta pur sempre il fatto che è la prima forma di distinzione, e quindi diciamo di conoscenza. Allora, in senso lato, la sapienza è avere il senso delle cose. Poi la parola greca sofia allarga questa dimensione, però non la tradisce, perché vuol dire abilità, destrezza, perizia. Quindi il senso primario della sapienza è in qualche modo il sapersi muovere nel mondo, il sapere far uso delle cose, e in senso lato i modi di rapportarsi col reale, potremmo dire una competenza della realtà, questa è la sofia, e quindi è l'abilità, la destrezza, quindi c'è il sapersi muovere, il produrre, il trasformare. E perfino Aristotele documenta questo significato originario di sofia, anche se poi lo vedremo da poco nella sua analisi, darà alla sofia, alla sapienza, un ambito particolare, un dominio particolare, ma documenta questo significato primario quando scrive che con sapienza non intendiamo nient'altro che un livello eccellente di tecnica, ma d'altro canto riteniamo che ci sono alcuni che sono sapienti in generale e non in un ambito specifico. Quindi la sapienza è l'eccellenza nel muoversi e nel manipolare le cose, ma anche le relazioni. Ci sono quelli che sono sapienti in tutto? Beh, bisognerebbe vedere cosa intende Aristotele quando dice che sono sapienti in tutto. Evidentemente, probabilmente un'osservazione alla fine la faremo. E ci sono quelli sapienti negli ambiti particolari. Nient'altro che una tecnica, quindi riprende il tema dell'abilità. Allora la mettiamo così. che la sapienza è la modalità con cui affrontare e risolvere i problemi. E quindi la possiamo dividere in due aspetti. È un saper fare, e quindi quando si introduce la nozione del fare è il produrre e il trasformare, è un saper vivere. Cioè dire un dar senso al nostro stare al mondo. E quindi c'è un sapere orientato alle produzioni, che è quello del fare, e un sapere che regola le azioni. Quindi c'è qui una differenza già importante tra un sapere orientato alle produzioni e un sapere orientato alle azioni, dove la differenza elementare è che il sapere inteso come fare, come tecnica, opera su ciò che già c'è, un pezzo di legno, una pietra, e invece l'azione dà inizio a ciò che non c'è, se non nella forma di condizioni per l'agire. Quindi il fare agisce su, l'azione per un verso agisce per e per l'altro verso a partire da. Ma in questo transito dal partire da al per c'è una dimensione di libertà, allo stesso modo in cui nel fare c'è una dimensione di creatività che è la poiesis, cioè anche nel produrre. Ecco. Solo che nella poiesis si trasformano enti, oggetti, c'è una materia su cui si opera. Nell'azione invece si creano situazioni, si eleggono fini a partire da condizioni. Ora, Aristotele, analizzando le forme dell'agire, parla in generale delle virtù. E le virtù le distingue in due grandi ordini. Le virtù del carattere o del temperamento, e queste hanno strettamente a che fare con le passioni e quindi anche con il governo delle passioni. E parte, su questo si potrebbe ragionare perché, ma se non me lo chiederete ve lo dirò, parte dal coraggio, e che nel mondo antico era significativo perché il coraggio era connesso molto alla polis, il coraggio nella guerra. Allora, siccome le città greche, le polis greche, erano in una tensione, la dimensione della guerra, era importante il coraggio. Esiste un dialogo di Platone proprio sul coraggio che si chiama il Lachete. E poi le altre virtù che hanno a che fare con le passioni, con le pulsioni, e quindi la temperanza, la continenza e così avanti per tutto ciò che caratterizza il governo di se stessi rispetto alla dimensione delle pulsioni. Allora l'azione diventa la capacità di strutturare il carattere rispetto alla dimensione passionale. E poi invece ci sono delle virtù, degli abiti che riguardano i modi del pensiero. E anche questo sono virtù, perché? Perché questi modi del pensiero sono modi abituali, cioè normalmente la pratica del pensiero si svolge così. Ora, siccome per Aristotele le virtù non sono qualità, ma sono abiti, cioè si guadagnano attraverso l'esercizio, il pensiero guadagna attraverso l'esercizio delle sue modalità di realizzarsi. E quindi le virtù di anoetiche riguardano la parte razionale dell'anima. In quelle del carattere abbiamo visto che c'era il confronto con le passioni, e le virtù di anoetiche invece riguardano l'esercizio della ragione. E Aristotele, che sempre ama moltissimo distinguere, e le articola questi abiti della ragione, questi abiti mentali, in cinque. E sono la tecnica, l'abilità e la scienza, la conoscenza, la saggezza, la sapienza e l'intelletto. Normalmente si tende a mescolare insieme, e con buone ragioni, scienza, saggezza e sapienza. Si tende a farle scivolare l'una sull'altra, quasi fossero sinonimi. Mentre Aristotele distingue in un modo molto preciso. Però, ecco, i termini greci sono tecne, evidentemente per tecnica, episteme per quanto riguarda la scienza, e qui il significato è molto evidente nella radice del termine epistemi, ciò che è ben fondato, che sta in piedi, che sta su. Poi c'è la saggezza, che è phronesis, e phronesis vuol dire la vita del pensiero rispetto a ciò che muta, mentre la scienza riguarda ciò che sta, la phronesis è l'attività del pensiero rispetto a ciò che muta. Cioè, quale regolarità noi possiamo trovare nel cambiamento. Poi c'è l'intelletto, e l'intelletto guarda i primi principi. Per capirci, poi il discorso potrebbe essere dettagliato, l'intelletto intuisce ciò che non ha bisogno di dimostrazione, ma che ha la radice di ogni dimostrazione. Per esempio il principio di non contraddizione, come oggetto. Perché il principio di non contraddizione presiede il pensiero in tutte le sue forme. È impossibile contraddirsi, almeno così la pensa Aristotele. Però. E poi abbiamo appunto questo, il nous, l'intelletto. E poi la sofia, che è capace di conoscere i principi, ma nello stesso tempo è capace di poter fruire e godere di ciò che è eterno. Quindi diciamo che la vita del pensiero si distingue in due curve fondamentali, secondo Aristotele. La ragione scientifica, e quindi episteme, nous e sofia, e la ragione pratica, che riguarda le produzioni e le azioni. La ragione pratica, che riguarda le azioni, è la tecne. Scusate, che riguarda le produzioni e la tecne, e quella che riguarda le azioni è la phronesis. Ora, io sono partito qui da Aristotele sostanzialmente con una precisa intenzione, non tanto di parlare di Aristotele, che ho visto nel programma sarà oggetto di una lezione particolare, ma sono partito da Aristotele per mostrare come il sapere in generale, no? Si articola in forme diverse, cioè ci sono modalità diverse di conoscenza. E quindi questo vuol dire modalità diverse nell'affrontare i problemi, nel risolvere i problemi, ma anche nella natura stessa dei problemi. No? Cioè non tutti i problemi che gli uomini incontrano possono essere risolti allo stesso modo. Ci vogliono diverse abilità. Ora, diciamo che mi sono riferito all'elenco aristotelico, appunto non per parlare di Aristotele, lo faranno altri, ma per indicare i modi della conoscenza e gli stili di condotta e i comportamenti. I modi della conoscenza, quindi il momento cognitivo, e in generale poi la modalità in cui ci si regola nella vita, i comportamenti. Oggi ci troviamo dinanzi a una congiuntura particolare che di queste forme di esercizio del pensiero, così variate, e che poi tra l'altro Aristotele distingue in modo preciso, tende a prevalere una forma, di fatto, che è quella della scienza. Cioè dire, siamo in un esito di un processo storico che parte molto da lontano, dove solo la scienza è capace di verità. E quindi le altre modalità di esercizio del pensiero sono, bene che vada, ritenute marginali. Se si vuole essere un po' più generosi, complementari. Cioè si è imposto un modello di sapere che è quello scientifico. E quindi questo ha prodotto una mutazione tale che tutto ciò che non si modella su questo sapere è opinabile, è infondato. Non è giustificabile. Non solo, ma questa non è solo un'opinione, una convinzione. L'avvento della società della tecnica ha costruito le forme del sapere sui parametri della scienza. E quindi anche il modo di apprendere a questi parametri qui. Ma indipendentemente dall'apprendimento dei soggetti, l'apparato complessivo della società è modellato sulla scienza. Ora, che la scienza abbia fatto fuori le altre dimensioni è tutto da discutere. Ma non bisogna dimenticare che il modello mentale dell'esercizio del pensiero dominante è quello scientifico. Qui una notazione importante rispetto a questo sviluppo è data dal fatto che queste due parole, sofia e phronesis, come radice appartengono a verbi diversi, cioè sono famiglie semantiche diverse. Però diciamo che venivano assimilate queste due dimensioni, non fosse altro che per la loro vicinanza, soprattutto nel periodo arcaico, negli stessi tragici. Però, per quanto loro li assimilassero, restava una distinzione tra le due parole, dove la sapienza nella forma dell'abilità aveva dentro di sé un movimento verso l'onnipotenza. Mentre la famiglia semantica legata alla phronesis aveva un movimento verso la prudenza. Quindi originariamente queste cose si somigliavano, ma avevano dinamiche diverse. La sapienza, in quanto conoscenza, tendeva a essere identificata con una possibilità per gli uomini di avvicinare gli dèi. Questo lo dirà anche Aristotele, ma in un senso completamente diverso. Mentre la phronesis era un ambito, una famiglia di parole che riguardava i beni umani. E questa distinzione, le parole prima erano vicine, poi è una distinzione che diventa un'opposizione, e noi lo troviamo in un testo di Pindaro, che oppone alla sofia la debolezza dello spirito umano. Alla sofia, che poi in senso stretto appartiene agli dèi, alla debolezza dello spirito umano. Le parole greche sono broteafreni, che in termini specifici si dovrebbe dire allo spirito dei mortali, perché brotea e mortali. Freni, fren, ha a che fare con lo spirito anche in senso fisico, perché si indica il respiro, che la prima apparizione dell'anima è il respiro, soprattutto diaframma polmoni. Perché poi l'anima immortale viene dopo, ma originariamente l'anima è il respiro, quindi spirito proprio anche in senso fisico, spirito dei mortali. E nella letteratura greca voi usate, si parla di uomini, ma è ricorrente la espressione mortali per quanto riguarda gli uomini. Gli uomini sono immortali. E allora la sapienza negli uomini può diventare un eccesso di pretesa, perché è ciò che somiglia agli dèi, mentre brotea freni, ciò che riguarda gli uomini, è un qualcosa che ha a che fare con la famiglia semantica della phronesis, no? Cioè le cose umane. Ora, detto questo, articolerò un po' anche in forma storico-evolutiva, no? Questi diversi modi di esercizio del pensiero e quindi della conoscenza da un punto di vista cognitivo e delle pratiche di vita, le azioni. Diciamo che in origine noi in senso stretto parliamo di saperi. Sapere è un'astrazione. Siamo dinanzi ai saperi. E cosa sono i saperi? E i saperi sono quelle forme di conoscenza e quel modo di comportarsi nella vita. E qui le due cose stanno insieme, perché la forma di conoscenza non può essere slegata dal modo di condursi nella vita. Anzi, la forma della conoscenza è una modalità per migliorare le condizioni di vita. E poi c'è una forma di conoscenza per capire che cos'è la nostra vita, che fine ha la nostra vita. E quindi i saperi sono l'articolazione di questi due momenti. Conoscenza delle cose, trasformazione del mondo in relazione ai propri bisogni, modo di condursi nella vita, onde realizzare fini di riuscita o di benessere. E questi saperi sono originariamente intrecciati. Nelle società arcaiche, se così le vogliamo chiamare, noi abbiamo una rete di saperi che presiedono alla soluzione dei diversi bisogni umani. Da questo punto di vista, se voi leggete Lévi-Strauss, le ricerche etnografiche, vi rendete conto che queste popolazioni avevano saperi molto empirici, confortati dal fatto che ripetendo una certa azione, costruendo un certo oggetto con una certa abilità, c'erano dei risultati buoni per l'uomo. Quindi in questi saperi già c'era, come direbbe Aristotele, un procedimento di induzione, di risultato, ecco, gli abiti, no? Ecco, allora, queste comunità, queste culture avevano diversi saperi, che andavano dai saperi elementari della trasformazione degli oggetti, le pietre in armi di selce, e visto che siamo nell'Expo, come ho avuto modo di dire in altre situazioni, il nutrirsi è la prima grande forma intellettuale dell'uomo. C'è un bellissimo saggio di Lévi-Strauss che è intitolato Il crudo e il cotto, dove il cotto è l'inizio della cultura, è l'atto alchemico. E poi da qui la differenza nel cotto, la preferenza, e quindi una sorta di alchimia. Perché che cos'è in fondo l'alimentazione se non una combinazione degli elementi naturali, no? Per ottenere risultati più o meno diversi. Per non parlare delle dimensioni riguardanti le tecniche strumentali connesse al cibo. Perché? Perché originariamente la dimensione strumentale è connessa a quella nutrizionale, la caccia. C'è un'espressione, la specie umana è una specie di cacciatori e madri, dove i cacciatori è l'acquisizione del cibo e le madri è la nutrizione, l'alimento. Quindi i saperi strumentali servivano per produrre cibo, per risolvere il bisogno. Prima uccidere l'animale, allora il bisogno di strumento. Poi il consumarlo, poi il tagliarlo. Tagliarlo bene, tagliarlo male. E allora si cominciano a studiare le fasce muscolari dell'animale. Quindi parti dal nutrirti, dal nutrimento, per arrivare poi all'anatomia dell'animale. E quindi a questo punto entri in una dimensione che guarda le strutture e i tessuti. Loro non sapevano, non li chiamavano tessuti, ma l'animale deve essere tagliato in un certo modo perché la carne sia buona. E quindi apprendi questo. Questi saperi erano appunto vari, no? Quindi c'erano i saperi tecnici in senso stretto e quindi poi anche i saperi cultuali e culturali. C'è il rapporto uomini-dei. Prometeo, il sacrificio, no? È significativo perché sacrifica e il sacrificio spartisce il mondo tra uomini e dei. E infatti le culture cultuali e sacrificali erano abilità tecniche e nello stesso tempo il senso del proprio rapporto col mondo. Stavano insieme. Per capire questo si può prendere un libro più facilmente accostabile nella nostra cultura, che è il Levitico, che è uno dei libri della Torah, che parte dai sacrifici e arriva alle malattie, ai rapporti sessuali, al puro e all'impuro. Quindi è un codice di saperi messi insieme. Messi insieme però ognuno di questi saperi aveva già un suo ambito, una sua particolare differenza. A partire da qui i saperi si specializzano, si differenziano. Ed emerge in questa differenziazione un tipo di sapere che non solo si orienta in termini di risultati o di efficacia, ma intende individuare delle costanti, delle regolarità. E c'è una differenza fondamentale tra la ripetizione di un fenomeno e l'individuazione della legge che lo regola. Perché la ripetizione è empirica, la legge è già una generalizzazione astraente. E qui comincia a nascere la scienza. Già nel mondo antico la scienza tende ad individuare regolarità. Aristotele ha questa espressione molto bella, ei kai to polu, sempre o per lo più. E qui c'è una dinamica fondamentalmente induttiva. Induttiva. Cogliere delle regolarità, la regolarità della physis. E qui introduco una parola molto importante, perché l'uomo comincia ad essere compreso come parte della physis. Cioè da una dimensione di antropizzazione della natura emerge sempre di più la naturalizzazione dell'uomo. Nella forma che, se l'uomo è un ente di natura, non si può capire alcunché dell'uomo se non si capisce come è fatta la natura. Per questo i primi filosofi furono detti fisiologi. E se qualcuno ha studiato, qui siete filosofi, quindi siete filosofi di mestiere, ma se qualcuno l'ha studiato al liceo, i primi filosofi erano dei filosofi naturalisti. Al centro c'era la physis. Talete all'origine l'acqua, Anassimene l'aria, già Anassimandro introduce l'infinito, e poi Empedocle, i quattro elementi di base, l'atomismo di... Ecco, quindi c'era il sistema della natura. E Socrate che... introduce una differenza, non svilupperò questo tema, ma lo accenno, perché dice: io all'inizio seguì Anassagora, che mi diceva, cercava di farmi capire come è fatto l'universo. Ma a un certo momento io mi sono staccato da questa filosofia, perché mi diceva come è fatto l'universo, ma non mi diceva per cosa è fatto l'uomo. Non come è fatto l'uomo, per cosa è fatto l'uomo. E quindi già si introduce in questo un elemento fondamentale che si collega alla saggezza: come orientarsi nel mondo. La cosmologia gli diceva troppo poco rispetto a come comportarsi nel mondo. Ecco, quindi la scienza dei principi da un lato si separava dalla phronesis, cioè i beni umani. Perché? Perché si sperimentava che il cosmo è eterno e che gli uomini sono protoi, mortali. E quindi o gli uomini trovano nel tempo umano il senso del loro stare al mondo, o se non lo trovano nel tempo umano non lo troveranno mai. Anche se lo sforzo è stato quello di raccordare sempre il tempo umano con il tempo cosmico. In questo procedimento si sono state di mezzo le religioni. Le religioni hanno cercato di tenere insieme le cosmologie con il finalismo antropologico. E però diciamo che, e qui faccio un balzo vertiginoso abolendo secoli, ma per capirci, è dalla scienza che tende a individuare le regole nella forma della ripetizione, alla scienza moderna che ribalta lo schema, grosso modo così. Mentre nel mondo antico l'eccezione rispetto alla ricorrenza della natura non era rilevante proprio perché era un'eccezione, i monstra, e il ragionamento era, beh, è un'eccezione, quindi, beh, nella modernità, per metodo, non si parte dalla regolarità, ma si parte dall'eccezione. Si parte dall'improbabile. E allora la forma argomentativa, che è poi quella della scienza moderna, si procede per prova ed errore, assumendo come criterio una ipotesi che deve essere sottoposta a prova, quindi una teoria generale. Quindi la teoria non nasce dalla generalizzazione di ciò che si ripete, ma partendo da questo ipotizza la legge fondamentale e inviolabile per cui quello che accade, accade. E allora, siccome l'eccezione mette in crisi la legge, bisogna partire dall'eccezione perché bisogna spiegare anche quella. E quindi il discorso da descrittivo diventa sempre di più speculativo, fino al punto in cui le teorie precedono l'esperienza. Allora, si formano per via congetturale dall'esperienza. In base a quello che vediamo ci facciamo un'idea. Questa idea la formuliamo come una teoria, e poi andiamo a vedere se è confutabile o meno, se è falsificabile o meno. Ecco, questa è la forma di pensiero che è diventata dominante perché con questo metodo, per prova ed errore, per confutazione, si può ottenere una verità più consistente di quella che nasce dalla ingenuità della descrizione. Quindi il discorso scientifico con questo parametro cresce sempre di più. Ecco, però il discorso scientifico domina alcuni ambiti parziali di realtà. Mentre, tornando al punto, per gli uomini la vita è una. E quindi i tempi della scienza sono molto più lunghi dei tempi della phronesis. La phronesis ha scadenza, perché riguarda la nostra mortalità. La scienza non scade. E questo noi lo possiamo vedere empiricamente. Porto questo esempio perché ha una chiara evidenza, la differenza tra il malato e la malattia. La scienza di base, la medicina di base, come tutte le scienze, non conosce sconfitta. Perché se è vero che la scienza cresce per prova ed errore, l'errore non è mai un fallimento. Perché ti serve per correggerti. Quindi non solo non scade a tempo, ma anche il fallimento è funzionale al suo assestamento. La vita è una. Quindi o cerchiamo di dare senso alla nostra vita per il tempo in cui viviamo, la nostra vita fallisce, e se fallisce, fallisce per sempre. Allo stesso modo in cui c'è una differenza tra la malattia e il malato. La scienza combatte la malattia. Tutte le malattie. Allora, fin quando ci sono nozioni sufficienti per sconfiggere la malattia che prende quel malato, la scienza vince. Ma quando la scienza non è all'altezza di quella malattia, il malato, nel tempo che gli resta da vivere, che senso dà alla sua vita? Tanto è vero che adesso hanno inventato la cosiddetta medicina narrativa. Ci sono step diversi della medicina, no? C'è la medicina curativa, la medicina preventiva, adesso sta nascendo la medicina predittiva, ma siccome si continua a morire, allora esiste la narrativa. Cioè dire un rapporto col malato che entri nella sua vita per permettergli nella malattia di durare. Ora, questo è il caso estremo nel malato, ma anche nella nostra vita. La scienza, il sapere scientifico, non è nelle condizioni di risolvere i problemi della nostra vita. Ecco allora l'antropine fronein. Ci deve essere un tipo di sapere che permetta agli uomini di poter capire e scoprire il bene umano, cioè ciò che è bene per loro. E qui c'è un intreccio tra la scienza o il sapere tecnico e la prudenza. La prudenza non rifiuta il sapere tecnico. Ha così grandi successi. Lo può utilizzare per realizzare al meglio la vita degli uomini. E qui si introduce una connessione tra ciò che è efficace e ciò che è benefico. Non tutto ciò che è efficace è benefico. Una perfezione tecnica non è detto che sia un bene. Un'arma perfetta, o come si immagina, no? Le armi che colpiscono, sono un capolavoro di tecnica. Anzi, è interessante notare come la guerra nella storia sia stato l'ambiente più idoneo per lo sviluppo della scienza. La megiste tecne, è tragico da dirsi, ma la guerra è stato uno degli elementi più alti di sperimentazione. Pensate, Turing nasce in un contesto di guerra. Cioè, lui è un grande matematico, ma c'è una condizione oggettiva, no? Che orienta la ricerca in quella direzione, e voi sapete bene quanto non fosse creduto, quanto fosse impedito. Allora, da un lato c'è l'autonomia del conoscere, no? Quasi divino, la vertiginosa autonomia del conoscere, però legata ad un bisogno e emergente da un bisogno. Le grandi ricerche della medicina, sia per distruggere le armi chimiche, sia per curare. Non solo la guerra, ci sono state anche altre condizioni nella storia dell'umanità, no? Ma gli specchi ustori di Archimede erano fatti per bruciare le navi. Quindi vedete bene come si intreccia il sapere scientifico con il bene umano. Con il singolare paradosso che il sapere scientifico, che in sé sembra un bene, senza fronesis può essere usato contro l'uomo. Quindi non solo la scienza non sa tutto, ma quello che sa può essere usato contro l'uomo. E allora l'antropine Freudian vuol dire che dobbiamo utilizzare la scienza, cioè quel sapere che ci permette di ottenere risultati sempre più grandi dentro la dimensione del bene umano. Allora ci vuole un tipo di sapere che non può essere pensato in termini scientifici o secondo quel parametro lì. Perché? Perché quel parametro non ci basta in relazione alla nostra mortalità e ai nostri fini. E qui un'ulteriore considerazione. Ho parlato di fini. La scienza scopre leggi, non fini, o perlomeno, prima facie non scopre fini. Poi vedremo che questi fini torneranno, soprattutto in alcune correnti moderne della scienza. Ma la relatività scopre com'è fatta la natura. Ma l'uomo dentro la natura è un fine della natura o un caso? La teoria dell'evoluzione ci ha mostrato che poteva benissimo non esserci. Con la singolare però conseguenza che se l'uomo non ci fosse stato, la natura non avrebbe mai saputo di essere natura. Vabbè, non avrebbe saputo di essere natura. E quando l'uomo, la specie umana, sparirà, se non ne viene una che le somiglia, la natura continuerà a durare senza sapere di essere natura. Quindi la natura non ha scopi. Quindi quando la scienza scopre le leggi della natura, queste leggi acquistano ragione di scopo perché c'è l'uomo. E quindi la scienza deve trovare una sua regola di pensiero. E la regola di pensiero non può essere soltanto quella della conoscenza, ma deve essere anche quella della finalità propria agli uomini, cioè il bene umano. E qui un'altra considerazione importante. Siccome noi siamo natura, il bene umano non lo possiamo pensare come un'astrazione. Quindi se per un verso dobbiamo usare la scienza ai fini del bene umano, per altro verso, conoscendo la scienza, riusciamo a capire meglio come siamo fatti noi. Quindi non si tratta soltanto di un uso benefico della scienza, ma anche di una potenza illuminante della scienza per come siamo fatti noi. Perché conoscendo come siamo fatti noi, possiamo meglio sviluppare le nostre potenze. Solo che ci sarà sempre questa tensione, perché noi sappiamo come siamo fatti noi. Però il modo in cui noi siamo fatti non lo conosciamo nella totalità. E anche se lo conosciamo sempre di più nella totalità, resta sempre la differenza tra la phronesis e la scienza. Perché il soggetto umano può orientare se stesso se elegge fini, se conoscendo i meccanismi del nostro essere, noi interveniamo sul nostro essere, lavorando su questi meccanismi, il risultato sarebbe la fine della nostra libertà. Le pillole della felicità. Se di fronte a un malessere, e già questo capita, noi vogliamo risolvere il malessere con un ansiolitico, che in questo caso abbassa il malessere, ma se poi venisse fuori la pillola della felicità che ci dà il benessere, beh, se tutto fosse pensabile in termini di operazioni scientifiche, il soggetto umano sarebbe sempre dipendente. E in quanto dipendente sarebbe etero diretto. Se già ora si accusa di eccesso di potenza il potere farmaceutico, immaginarsi in una situazione di questo tipo. Allora, l'uomo deve comprendere come è fatto, ma deve evitare di dipendere. E quando dico l'uomo, dico il singolo, ma dico anche la comunità. E legata alla phronesis, come bene umano, è fortemente legata alla politica. Perché Aristotele dice che la politica è la scienza architettonica organizzata per produrre il bene umano nelle relazioni sociali, perché gli uomini non sono soli, non sono singoli. Ma oggi noi ci troviamo dinanzi a delle difficoltà, delle tensioni, perché per un verso la politica deve produrre il bene umano, ma per altro verso la politica sempre di più tende a diventare una tecnica della persuasione, una tecnica della convinzione. Realizza il bene umano nel suo complesso? E poi questo sapere è equamente distribuito tra gli uomini? Allora, quando si parla di bene umano, si devono affrontare questi temi relativi ai fini, relativi al bene personale, al bene sociale, al buon uso della scienza, al fine di una piena realizzazione dell'uomo. Quindi capite bene che queste due dimensioni non stanno di necessità in opposizione tra loro, ma si può produrre una circolarità positiva, cioè un circolo virtuoso. Bisogna evitare che la dimensione del sapere scientifico si separi con una linea sua indipendente dal bene umano. Allora, in una società complessa è possibile che capitino queste separazioni senza neppure una cattiva intenzione. C'è la stessa complessità che produce divaricazioni. Perché in sistemi complessi noi abbiamo dei segmenti, delle sezioni, delle curve indipendenti. Quindi neanche senza volerlo si producono degli squilibri, delle asimmetrie. Anche se poi esiste una teoria, no? Tra le tante, che è la teoria sistemica, dove ogni sistema, da quello individuale personale, il nostro sistema neuropsichico, ai sistemi sociali, tendono a conservarsi. E nella dimensione della propria difesa, della propria stabilità, sono costretti ad apprendere dall'ambiente e a trasformarsi in relazione agli altri sistemi. Quindi questa divaricazione, che in astratto sembra inconciliabile, di fatto, siccome ogni vivente è strutturato per la sua conservazione, ha dentro di sé il patrimonio sufficiente per poter apprendere dall'ambiente in cui si trova e quindi trasformandosi durare. Ecco, questa dimensione introduce il finalismo in un modo completamente diverso. È vero che l'uomo è casuale, ma dal momento in cui è apparso come quella entità che si regola su fini. In questo senso possiamo dire che è soprannaturale, non perché non sia naturale, ma perché esce dall'ordine meramente casuale e non finalizzato della natura. C'è una bella espressione di Marco Aurelio, pensiero di Marco Aurelio, che discuteva delle posizioni tra gli stoici e gli epicurei, no? Se il mondo fosse retto dalla necessità o se al contrario fosse retto dal caso, allora se la cava con un grande buon senso, cioè in termini di phronesis, dicendo poco importa che l'universo sia retto dalla necessità o dal caso, sei tu che non devi andare a caso. Ecco, la phronesis è sostanzialmente la capacità che l'uomo ha di finalizzare al fine del bene suo, come singolo e come specie, tutto l'insieme di scoperte e di conoscenze che le altre forme del suo pensiero hanno prodotto. Quindi, visto che molteplici sono le dimensioni del pensare, bisogna che siano raccolte in unità attraverso una destinazione finale. E allora capite bene che la phronesis sbocca, è la modalità del pensiero che, avendo a che fare col bene umano, si trasforma in etica e in politica, perché è l'etica e la politica quel tipo di sapere che permette agli uomini di poter, per il tempo in cui resteranno nella natura, realizzare al meglio la propria vita. È probabile che spariranno, ma allora non ci sarà più problema.
Bene, grazie Salvatore. Adesso vediamo un attimo, come sempre, di raccogliere domande. Prego, signora. Prego, prego. Però vorrei vedere se ci sono anche altri che intendono parlare. Prego.
Certo, la conclusione di questo bel discorso sarà senz'altro universalmente condivisibile. Io volevo comunque chiedere qualcosa, forse di dettaglio, ma qualcosa che mi sta a cuore. Sono rimasta molto colpita dall'esperienza di Feyerabend, che all'Università di Berkeley doveva parlare di scienza, doveva parlare di metodo, e un bel momento rinunciò al suo compito secondo i parametri della scienza della modernità e permise all'uditorio di far emergere le proprie tradizioni. È un'esperienza, direi, che mi ha colpito. Questo, e che mi fa riflettere su quanto, direi, il nostro sapere, la scienza, ma anche la phronesis, non soltanto direi la scienza, siano collegate con le condizioni di vita. Quanto incidano le condizioni di vita le condizioni della vita non soltanto singolo, ma le condizioni della vita associata, sulle varie forme del sapere, della phronesis e della scienza. Per cui se è vero che l'uomo è natura, la natura dell'uomo non è soltanto natura. E quindi l'orizzonte entro il quale l'uomo riflettere sul suo sapere è un orizzonte che non può non tenere conto anche delle dinamiche sociali in cui l'uomo vive. Se oggi direi la scienza è diventata scientismo e domina anche la phronesis in un modo, direi, che ci sottrae la vera sapienza, quali sono le condizioni di vita che ci hanno portato a questa deprivazione della phronesis? E qual è, direi, la soluzione per uscirne se l'uomo, direi, è collegato con le condizioni, direi, in cui vive? Come possiamo cambiare le condizioni in cui vive l'uomo contemporaneo?
Vediamo se ci sono altre domande, vuoi preferisci rispondere subito?
Andiamo di tre in tre.
Di tre in tre, vediamo se ci sono gli altri due però.
Se non ci sono, rispondo.
Se non ci sono, contiamo fino a tre, come dici scherzosamente, se no diamo la parola. Prego, Salvatore.
Beh, allora, comincio a rispondere. In parte, diciamo che quanto nella domanda è stato proposto, lo avevo anticipato, perché sono partito dai saperi, Quindi quando Feyerabend dice parliamo delle religioni o delle altre conoscenze, fondamentalmente dice guardate che la conoscenza scientifica è una delle modalità per scoprire e affrontare i problemi dell'uomo, ma ci sono altre dimensioni che la scienza non soddisfa. Quindi la scienza è importante, è decisiva, ma il riduzionismo scientifico riduce conoscenza. La cosa interessante, come dicevo io, è di mettere in sintonia queste dimensioni, no? Cioè renderle coerenti, no? Poi deprivati della phronesis, io da questo punto di vista non direi. Nel senso che la stessa percezione del malessere ha a che fare con la phronesis, perché se la phronesis ha come sua dimensione di fondo il bene umano nella variabilità del mondo, ecco le condizioni. La phronesis è la capacità di trovare misura e conoscenza a partire da ciò che varia. Quindi è molto radicata nei contesti la phronesis, non può essere separata, no? Cioè non ha una dimensione senza tempo, no? Ecco, allora darei l'idea che il fatto che ci sia il sentimento di un malessere nella società è una percezione che ha la phronesis. Quindi siamo deprivati? Possiamo dire che questa percezione di ciò che non è bene ci pone la questione di come assestare il nostro modo d'essere. Cioè se fossimo deprivati non avremmo neanche la percezione, perché avremmo perso l'idea di bene umano, no? Quindi la phronesis si trova sempre dentro condizioni di incertezza, Quindi di volta in volta bisogna scoprire ciò che per l'uomo è bene, tenendo presente che c'è una definizione possibile in senso lato del bene, che è la realizzazione piena della natura di ogni ente. E quindi da questo punto di vista scoprire il bene vuol dire scoprire le latenze, le capacità che ci sono negli uomini, ma anche le possibilità inerenti alle cose. Da questo punto di vista la scienza è funzionale al bene umano, perché ci fa scoprire nelle cose delle potenzialità che possono essere d'ausilio allo sviluppo del bene umano. Ecco, questo non è saputo una volta per tutte, essendo la caratteristica della phronesis legata ai ritmi dell'esistenza e della vita. Da un punto di vista moderno, la stessa scoperta scientifica e cambia parametri, non ha quella forma di assolutezza dei principi con cui ragionavano gli antichi. Anche la scienza ha parametri di volta in volta diversi. E la conoscenza di un dominio particolare non vuol dire che non ci siano domini altri. Tra l'altro noi abbiamo visto che la scienza stessa ha superato stadi diversi, no? Quello che prima valeva per un certo dominio, poi in un dominio superiore. Ecco, la fisica newtoniana si è iscritta nella relatività. Per certo tipo di problemi basta quella, per altri tipi di problemi non basta. E allora anche da questo punto di vista noi abbiamo un incremento. Anche la scienza stessa, no, come sapere per prova ed errore, non ha tracciati di definitività. Solo che però può avanzare con il suo tempo, che non ha la scadenza, mentre il tempo umano, quello la scadenza ce l'ha. E quindi per dare alla scienza fecondità riguardante la vita degli uomini, stranamente la phronesis finisce per avere un primato, perché noi siamo tempo che si consuma e non si ripete. E allora, da questo punto di vista, diciamo, il criterio di valutazione delle stesse scoperte scientifiche non può prescindere da questo. Tutto il discorso che si fa oggi, per esempio, sulla dimensione, il principio di precauzione, no? Perché la caratteristica, per esempio, della scienza contemporanea è che non riusciamo a capire gli effetti che nel tempo medio una certa scoperta scientifica può avere. Allora cosa facciamo? La mettiamo in opera? Non la mettiamo in opera? È rischioso non rischiare o è rischioso rischiare? Ecco, allora qui sono opzioni che possono essere prese con l'aiuto della scienza, ma alla luce della phronesis.
Prego, venga pure.
Vivere cataphysis, mi pare si dicesse, no? Quindi da quello che ci diceva, vivere secondo natura, che è più che la natura, è proprio l'essenza, no? Delle cose, di come è fatto il mondo. I grandi filosofi sono tutti interrogati, no? Sul perifisio. E physis crypte filei, dice Eraclito, non è nascosta, quindi è un busillis. Mi sembra interessante questa posizione greca dubitativa, no? Pre-popperiana in qualche modo, no? E credo che uno dei percorsi conoscitivi della cultura greca sia il racconto, il mito, non solo greco, no? Quindi prima che filosofico è cosa ci raccontano antiche storie che hanno a che fare con i comportamenti e i tessuti al comportamento degli dèi, i quali però non sono gli dèi sempre saggi, sono dei potenti più che dei buoni, no? E quindi è molto complesso l'ambito semantico in cui poter orientare cosa è bene. E tant'è che la tragedia spesso si conclude con un punto interrogativo prima che con un'affermazione. Non abbiamo un legislatore, un Mosè, che ci dice come stanno le cose, no? Tutto è sempre posto in un ambito problematizzato. E alla fine la verità nasce in ognuno, nel daimon, no? E è un papocchio, ho buttato lì delle cose, vorrei ascoltare qualche collegamento tra... E poi ecco questa nus, che mi sembra che anche Omero la chieda alla dea, a Mnemosine, no? Cioè, perché Achille è così arrabbiato, no? Perché una strage di... Dove il greco chiede una soluzione alla strage, alla morte? Perché anche gli dèi non danno delle risposte, oppure ne danno di contrastanti, perché anche tra loro c'è molta diversità, no? Quindi la centralità del greco di fronte al grande quesito del come comportarsi, un ethos che è scritto nel daimon, dice alla fine, no? Non tanto nelle tavole della legge, ma dice Socrate, devi cercare dentro di te, quindi l'eudaimonia. Insomma, ho fatto un po' di confusione, mi piacerebbe ascoltare.
Beh, qui c'è una moltiplicazione di domande e di problemi.
C'è una seconda domanda, così.
Certo.
Rimango sempre dell'idea che il benessere individuale non abbia molto a che fare con la scienza. Nel senso che sì, la scienza sicuramente ci fa stare al caldo, ci dà il telefonino, lo smartphone, ci fa vedere in streaming le conferenze della Casa della Cultura. Però io ho l'impressione che non sia questa la possibilità di aumentare il benessere e la possibilità di essere saggi, nel senso che se io non do un senso, un fine alla mia vita, e questo non me lo dà la scienza, come può esserci benessere? E penso a tutte le quantità di immigrati, di persone che vengono cercando qui il benessere, dicendo che stanno effettivamente molto male, sono in pericolo di vita, però sostanzialmente vengono per stare meglio, per lavorare, laddove la scienza e la tecnica ha prodotto notevoli risultati, ma non ha un senso, non sente un senso della propria vita, finisce per morire, perché le parole dei morti e dei bambini morti nel mare, quelle non le sentiamo, sentiamo solo le parole delle persone che hanno detto lì si sta male e noi cerchiamo di stare in un mondo con una scienza, con una tecnica molto più alta. Ma se io non ho un senso, non do un senso a quello che faccio, non capisco dove stia la saggezza, il benessere, la phronesis. Cioè, quando si dice un tempo non c'erano tutte le cose che ci sono adesso, però la gente stava bene, sentiva maggior benessere, o perlomeno si sentiva in pace con se stessi, dava un senso alla propria vita. Cioè, ho l'impressione che ci sia qualcosa tra la saggezza, la phronesis e la scienza, che comunque dialogano, come lei faceva notare. Ho l'impressione che occorra qualche altra cosa, che è un pensiero che ci aiuti a dare un senso al nostro benessere, per certi versi.
Sì, l'ultima, allora. Sì, anche perché...
La terza, via.
La quarta.
Buonasera.
Vabbè, la terza del secondo giro.
Dunque, mi sembra di aver capito che abbiamo parlato di scienza come descrizione del mondo. Dunque, sentite? Ok, mi sembra che si sia parlato di scienza, in senso di qualcosa che descrive il mondo, e poi si è parlato di fini. Vorrei una piccola chiosa rispetto alla legge di Hume, che dice di non poter derivare delle prescrizioni da delle descrizioni. Che rapporto c'è quindi tra la scienza e i nostri fini?
Dunque, la prima domanda, alla prima domanda risponderò alla fine, perché era un grappolo di domande. Comincio da queste più definite. Allora, la phronesis e la capacità di cogliere nel contesto in cui si vive quello che è il bene umano per i singoli e per la comunità. Ora, dire che cos'è il bene è eccessivo e presuntuoso, però in qualche modo si può dare un profilo. Allora, per usare una espressione che era già presente in Aristotele, ma poi torna sempre, il bene è la realizzazione delle proprietà di qualsiasi ente. Questo in senso generale. È chiaro che se è vero questo, noi possiamo cogliere il fine o il bene in relazione all'ente determinato. Quindi non può esistere un'idea prescrittiva del bene. Deve esistere un'idea appropriata del bene. E sappiamo anche che le capacità di un qualsiasi ente non sono infinite. Questo è un altro elemento che noi conosciamo. Ogni ente è un ente finito, altrimenti avrebbe la capacità di conservare eternamente se stesso. Solo la sostanza spinoziana, cioè Dio, è una potenza infinita. Non lasciamo stare Spinoza. Qui noi abbiamo due elementi. Sappiamo che cos'è il bene, cioè la realizzazione dell'ente, e anche il fatto che ogni ente non è onnipotente. Allora come facciamo? Qual è l'operazione in base a cui noi possiamo ricavare il risultato? Mettere in sintonia la capacità con il limite. È la scienza del limite. Cioè il soggetto realizza se stesso se diventa consapevole della sua finitezza. E allora si deve mettere alla prova, e la phronesis gli permette di distinguere quello che può fare da quello che non può fare. E quindi soltanto attraverso la prova, il mettersi alla prova, i soggetti sono nelle condizioni di capire quello che possono fare e quello che non possono fare. E quindi trovare in questa operazione una, se non una soluzione, una approssimazione al proprio bene. E non è detto che i soggetti lo possano attingere nella pienezza, perché la phronesis insegna anche che circa il nostro bene, per quanto noi lo cerchiamo, non lo possiamo mai attingere nella pienezza, cioè è un bene ricercato, però lo possiamo approssimare. No? E poi alla fine ci accorgiamo, no, che si stabilizza, no? Cioè dopo tante prove si comincia a trovare una stabilizzazione in sé. L'altro aspetto è che quello che non possiamo fare da soli lo possiamo fare insieme. E quindi possiamo allargare le nostre potenze se li mettiamo in relazione cooperativa con la forza degli altri. Ecco perché dicevo che la phronesis poi sbocca concretamente nell'etica e nella politica, che sono le due dimensioni che regolano il rapporto di sé con sé e di sé con gli altri. Allora, tenendo presente questi due parametri, la realizzazione di me, ma anche la consapevolezza della mia finitezza, si tratta di stabilire un gioco di proporzioni. Questo punto di equilibrio, chi lo coglie? Lo coglie la phronesis. Allora, quando la domanda precedente, noi abbiamo dei criteri per definire gli scopi umani, come diceva Pindaro, c'è cioè questa espressione, non vogliate essere come gli dèi, ma tnata tnatoisi, cose mortali e immortali. Ecco. Allora, da questo punto di vista, molte volte c'è l'illusione di poter espandere sé indipendentemente dalla percezione della nostra misura finita. E allora quello che deve essere un esercizio di prova diventa una spinta alla tracotanza, cioè a un di più che non ci appartiene, che poi può diventare anche un di più del di più del di più, e quindi del delirio di onnipotenza che ci travolge. E quindi una delle dimensioni fondamentali della riuscita dell'uomo è la modulazione del proprio desiderio, perché il desiderio può avere questo carattere illusivo, no? Perché il desiderio ti dà l'idea di poterti espandere all'infinito facendoti dimenticare che sei una potenza finita, e quindi ti fa impazzire. Allora, è la phronesis che il principio... Allora, esiste una ricetta? No, perché se esistesse una ricetta noi aboliremmo il tempo. Gli uomini sarebbero uguali. Esiste una modalità del pensiero, che è appunto l'antropine phronein, che di volta in volta, nei contesti in cui si opera, stabilizza, regola questo equilibrio. Ecco, se si ragiona di un descrittivo prescrittivo, questo ci porterebbe molto lontano, perché la scienza sì descrive, ma non descrive soltanto, perché poi stabilizza, definisce, no? La scienza, individuando delle leggi, individua i principi prescrittivi della natura, cioè la natura non si può comportare in modo diverso, ma questo è un problema che non ha Hume, perché in Hume ciò che regola il mondo è l'abitudine, l'abito. Da questo punto di vista è un grande pragmatista Hume, non è uno scettico, è uno pragmatista, perché lo scettico sarebbe paralizzato. Lui dice, vabbè, visto che noi non sappiamo come si stabilizzano le cose, perché non esiste la causalità, no? Un campo verde può di punto in bianco diventare di neve, solo che il risultato concretamente non succede. E quindi nella nostra condotta dobbiamo regolarci secondo gli abiti, no? Le ricorrenze, e quindi c'è una pragmaticità. Ecco, il pragmatismo di Hume somiglia molto alla phronesis, e somiglia molto, stranamente, a quello che diceva Marco Aurelio: non importa da cosa sia retto il mondo, ma tu devi trovare scopi. E la natura umana è costruita così, no? La nostra struttura naturale è una struttura che persegue scopi. La teoria dei sistemi cui accennavo è essa stessa costruita anche per enti non naturali, ma gli organismi, tutti gli organismi sono regolati da scopi, dove lo scopo non è tanto un progetto, l'uomo progetta, è legge fini. Ma un ente naturale, un'ameba, non progetta, però una cosa la sa, che vuole conservarsi. E quindi si struttura rispetto all'ambiente ai fini della propria conservazione. C'è una espressione di Spinoza, non so se la trovo, che da questo punto di vista è abbastanza illuminante, e in cui sostanzialmente Spinoza dice che le cause finali, chi parla dell'uomo, infatti, la causa finale infatti non è se non lo stesso appetito umano, in quanto è considerato il principio e la causa primaria di una cosa. Il fine non è altro che l'appetito umano, cioè la capacità di crescere e conservarsi, no? Perché gli organismi sono fatti così, la vita è fatta così. Quindi il telos non è un fine estrinseco, ma è il principio di autoconservazione dell'organismo. Perché noi abbiamo pensato sempre la teleologia in termini di fini esterni, ma i fini esterni che l'uomo formula, perché ha l'idea di tempo, ha l'idea di futuro, i fini esterni sono in funzione della sua autoconservazione. È quello il vero finalismo, no? Bisogna distinguere infatti tra la dimensione dello scopos, che è il fine eletto, e il telos, che è il meccanismo autoconservativo dei soggetti. La prima domanda era un insieme di molte domande, ma già dicendo questo, in parte ho dato una risposta, nel senso che il sentimento tragico è sostanzialmente il sentimento della lacerazione. Perché l'uomo si trova sempre dinanzi alla lacerazione. Intanto la lacerazione costituisce l'essere umano in quanto noi siamo insieme vita e morte. Perché quando c'è la morte non ci siamo noi. E quando ci siamo noi non c'è la morte finale, ma c'è il nostro morire. Perché noi vivendo moriamo. Crescendo diminuiamo, e quindi la vita è agon, l'agonia non viene alla fine, la vita è battaglia. E allora bisogna trovare un punto d'equilibrio tra i nostri elementi vitali e i nostri elementi mortali, no? Questo lo diceva Freud, al di là del principio del piacere, solo che in quel testo tendeva a sottolineare l'istinto di morte, invece nell'uomo coesistono queste due cose, dove bisogna trovare un punto di equilibrio che tende a conservare al meglio la vita e nell'uomo saggio a saperla concludere. Perché il saggio non è colui che pretende l'immortalità, ma che sa concludere la vita. Come in quelle comunità in cui i soggetti, quando si sentono morire, se ne vanno. No? Cioè, il tempo è compiuto, il saper morire. L'arte più grande che l'uomo ha non è quello di pretendere l'immortalità, ma del saper morire. Gli stoici. Allora, noi siamo battaglia, no? Allora, cosa più della fronesis? E allora, il sentimento tragico è l'antecedente della fronesis. Cioè, i greci scoprirono la fronesis in quanto videro l'abisso tragico dell'uomo. Proprio perché hanno conosciuto l'abisso, hanno scoperto la misura. Nietzsche questo l'ha detto chiaramente. Proprio perché hanno visto la lacerazione, l'abisso, hanno scoperto la misura. Infatti c'è una bella espressione di Nietzsche che riguarda un'estetica dell'esistenza, ma per i greci l'estetica e l'etica erano la stessa cosa, kalosca e agathos. Definisce il grande stile così: il grande stile è quando il bello prevale sull'immane, cioè la capacità di darsi forma prevale su ciò che deforma, e la fronesis è la forma mentale, l'esercizio del pensiero che può ottenere questo esito.
Grazie Salvatore, grazie a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo.
Nei pensieri, nei ricordi.